Qualche settimana fa il panorama mediatico fu inondato da notizie, parliamo del mainstream, da notizie su OnlyFans, no? Perché la notizia era quella della 25enne Ilaria Rimondi, che lavorava come hostess a Gardaland e che era stata licenziata da Gardaland perché aveva pubblicato le foto in intimo sexy su OnlyFans, no? Da lì è nato poi anche un mio percorso di ricerca che era legato poi a trascorsi precedenti, anche a pubblicazioni precedenti, però l'altro giorno poi mi è capitato sul treno una cosa incredibile, un episodio incredibile che racconto anche al primo ospite, che Michel Bellomo, insegnante e redattore della rivista Wise. Grazie di essere con noi, buonasera. Bellomo, mi sente? Eccoci qua, sì, ci sentiamo. Perché l'altro giorno sul treno mi sono trovato a condividere uno spazio con delle ragazze, 6 o 7 ragazze universitarie, molto giovani, 22-23 anni, che a un certo punto hanno cominciato a scherzare sulla questione di OnlyFans. No, allora ho bisogno di soldi, farò una stanza, un'altra gli diceva sì, però ora ci vuole la partita IVA. E io ho pensato, dico, ma tipo 15 anni fa, no? Sarebbe stata inimmaginabile roba del genere. Non è che uno si metteva a dire sul treno tranquillamente, che ne so, vado mi metto su YouPorn, no? Con le dovute differenze. Quindi c'è un cambiamento anche di costume interessante da indagare. Bell'uomo, cos'è OnlyFans e perché è interessante come fenomeno?
Allora, OnlyFans è una piattaforma che fa parte di tutto quel filone della sharing economy, della gig economy, per intenderci, lo stesso fenomeno economico dei ciclofattorini, che mette come prodotto, come servizio, contenuti per adulti, non necessariamente espliciti, spesso si tratta soltanto di lingerie, ma comunque i modelli, ma soprattutto le modelle, che sono la stragrande maggioranza, diciamo, dei creatori dei contenuti, vendono il loro materiale, video o soltanto foto, sotto la sottoscrizione di un abbonamento. Ora, la vera novità che introduce OnlyFans rispetto ai servizi che già esistevano è quella di poter interagire con i modelli e ricevere dei contenuti in esclusiva sotto forma magari di pagamenti extra o comunque solo accontentandosi di chattare con i vari modelli.
Il tutto garantito, no, dal punto di vista economico, perché sappiamo che c'è una certa ritrosia spesso al dare i propri dati, la carta di credito su internet. OnlyFans garantisce questo passaggio e quindi è rassicurante anche sotto questo profilo, giusto?
Beh, sicuramente è un servizio fatto con tutti i crismi, quindi che segue tutte le leggi dei vari stati in cui opera, e quindi se si vuole si può mantenere anche una forma di anonimato come compratore o addirittura come modella. Ci sono delle modelle che per esempio non mostrano il loro volto oppure lavorano sotto pseudonimo per evitare delle forme di doxing, ovvero che poi i loro dati personali diventino pubblici sotto forma di minaccia o come forma di dispetto per sottoporle a delle minacce, anche se ci sarebbe da dire che per le modelle che si espongono maggiormente a livello personale sono numerosi i casi di stalking e di molestie di fan che sono andati un po' troppo oltre quello che è il confine che la piattaforma normalmente imporrebbe.
Dottor Paolo Antonelli, psicologo, psicoterapeuta, sessuologo clinico, docente universitario alla Scuola di Psicologia dell'Università di Firenze e tante altre cose. Buonasera, dottor Antonelli. Cosa ci racconta il fenomeno OnlyFans dal punto di vista del cambiamento dei costumi sessuali nel nostro paese?
Allora, indubbiamente ci racconta non soltanto nel nostro paese, perché è molto diffuso anche in tanti altri contesti socioculturali, ci racconta il fatto che le persone hanno cambiato il modo di vivere il proprio corpo e di conseguenza la propria sessualità, anche proprio come valori, non soltanto come percezioni, indubbiamente legati alla possibilità di far soldi, legati alla possibilità di mostrare degli aspetti narcisistici di sé, perché poi attraverso OnlyFans le persone permettono agli altri di farsi vedere in modo più o meno spogliato a seconda di quanto l'altro paga e di quanto quindi l'altro si affeziona anche a livello corporeo, e non solo, perché ci possono essere anche delle interazioni con la persona che fruisce di questo servizio, e questo indubbiamente cambia profondamente il rapporto che una persona ha con se stessa, e quindi ciò per cui può essere fiera di se stessa. Quindi non mi stupisce che abbia trovato sul treno delle ragazze che ne parlavano apertamente, liberamente. Questo ci fa capire che un certo tabù, un certo stigma rispetto alla sessualità, rispetto all'utilizzo del proprio corpo, è stato sdoganato, anche proprio in termini, diciamo, più sessuali, anche se con OnlyFans, per esempio, non è che ci sia un contatto diretto corporeo, cioè,
però c'è una mercificazione, adesso, diciamo, mercificazione che in precedenza provocava riprovazione sociale, oggi evidentemente no, tant'è vero che delle ragazze inserite, universitarie, eccetera eccetera, ne parlano tranquillamente come possibilità scherzosa, ma raccontando anche di amiche che lo facevano su un treno. Detto
amiche
questo,
e amici, perché ci sono anche, sì, molti,
c'è,
maschi,
ovvio, io mi riferivo al riferivo al fatto specifico. Detto che non stiamo qui a dare giudizi morali, però ci sono anche gli aspetti positivi, no? Ad esempio persone timide, no? Con uno strumento del genere riescono ad avere un proprio approccio più tranquillo. Ma come psicoterapeuta, lei che valutazioni fa del fenomeno? Cioè sono dei fenomeni che vanno guardati in maniera neutra oppure esprimono un profilo di preoccupazione?
Allora, indubbiamente sì, come diceva giustamente lei, è meglio cercare di sospendere il giudizio e cercare di interpretarli in maniera per quanto possibile neutra, però indubbiamente ci dicono qualcosa su come si sta evolvendo la società, su come si stanno evolvendo i nostri giovani. Tra l'altro, ecco, c'è da dire che OnlyFans è un tipo di servizio a cui fanno riferimento, quindi che usano per mostrarsi e per recepire non soltanto le persone giovani, ci sono anche persone mature che si mostrano su OnlyFans, per dire che è proprio un cambio societario sufficientemente generalizzato. Sicuramente può essere utile a chi, come diceva lei, è più timido, più introverso, proprio soffre di ansia sociale, di una fobia sociale, che questo permette di esporsi, permette attraverso il filtro del cellulare o del computer di farsi vedere, di avere approvazioni, perché poi spesso chi ha questi bisogni può avere anche, come dicevo, una dimensione narcisistica, per cui ha bisogno della conferma, dell'approvazione esterna, di più like possibile, affinché poi possa sentirsi più a suo agio con se stesso, e quindi in realtà nascondendo una fragilità, perché probabilmente questa oggettificazione del corpo altrimenti non sarebbe così importante, o come dicevo prima a battuta, 20 anni fa sentiva parlare gli studenti di come potevano fare per guadagnare qualche soldo, e andavano per esempio a fare i camerieri, andavano a distribuire i volantini, certo, casa a casa, quindi c'era proprio una modalità diversa. Ora sicuramente, perché sono cambiati i valori, sono cambiati gli standard, sono cambiate le credenze, c'è questo bisogno perfezionistico di essere a livello corporeo belli, fisicati, tonici.
E quindi OnlyFans proprio diventa anche il tramite attraverso cui soddisfare questo bisogno di approvazione.
Grazie. Sì, di approvazione e di conferma.
Grazie al dottor Antonelli. Chiudiamo con Michel Bellomo. È arrivato un messaggio peraltro dal nostro ascoltatore, dice: 20 anni fa, quando frequentavo l'università, avevo un'amica per arrotondare, faceva la ragazza di compagnia per telefono. Non c'era OnlyFans, ma una forma primordiale di relazione via etere. Sì, in effetti è interessante questo passaggio. Però Bellomo, qui c'è il tema, no, della mercificazione del corpo, che mi sembra interessante. La sua riflessione precedente aveva a che fare anche con profili socio-economici, no? La questione della gig economy, eccetera eccetera. Siamo di fronte, lei peraltro è un insegnante, no? Di che scuola, a che livello?
Insegno in una scuola superiore nel,
ecco, quindi a modo di vedere i ragazzi, e In una società in cui tendenzialmente, ragazzi, le prospettive sono molto chiuse, no? Perché sappiamo l'ascensore sociale si è bloccato, il precariato è un orizzonte molto plausibile, eccetera, eccetera. Molti dicono, molti possono pensare, l'unica cosa che c'è rimasta è vendere il corpo, no? Che è una cosa un po' anche pesante, se vogliamo, o no?
Non è solo una questione di vendere il corpo inteso nella fisicità e quindi anche in tutta quella tradizione filosofica che ci portiamo attorno al corpo, è proprio una questione di diventare se stessi nell'interesse la merce. Esiste tutta una narrativa, che è quella che poi su cui si basa filosoficamente la gig economy, del diventare imprenditori di se stessi. Quindi non si è solo imprenditori, sia anche merce, prodotto, servizio, che a tutto tondo un oggetto che entra nel mercato. E in tutto ciò fa parte anche la cura del proprio profilo. Un lavoro come quello di OnlyFans campa proprio di questa attività, di questa enorme poliedricità che è richiesta in quelli che sarebbero, secondo i promotori, tutti i mestieri del futuro.
Grazie, grazie a Michel Bellomo, grazie di nuovo al professor Antonelli, riflessione interessante, naturalmente ci torneremo, buona serata e buon lavoro a voi.